Ripeterei in replica alcune affermazioni che mi paiono completamente destituite di fondamento. Ora, credo che se seguisse un ordine mentale, oltre che logico, nell'esporre gli argomenti, ritengo che certe cose bisognerebbe dirle prima, bisognerebbe arrivare a dirle in replica. E questo purtroppo mi costringe a questo intervento, che non era assolutamente programmato. Io ritenevo tutto sommato poi di affidarmi a delle note scritte, anche per agevolare maggiormente il compito del collegio, nel senso che di evitare poi che per due volte mi siano costretti a prima sentire e poi leggere le Però, se in replica mi si dice che il dottor Dominici ha fatto determinate affermazioni.
Avvocato, la ringrazio del.
Sì, forse questa voce che si inserisce nella replica non ha presente il tenore delle considerazioni del pubblico ministero, e quindi credo che sul punto io sia pienamente legittimato anche alla luce di quanto ha detto il pubblico ministero. Quindi da questo punto di vista io credo che se si ha un ordine mentale nell'esporre gli argomenti, dire che il Dominici abbia fatto determinate affermazioni al dottor Canterini nell'immediatezza dei fatti, o meglio che abbia fatto delle dichiarazioni del relato su quanto gli avrebbe confidato il dottor Canterini nell'immediatezza dei fatti, cioè la notte del 22 luglio del 2001, sia un qualche cosa che vada detto in maniera completa, che vada affermato non parzialmente, perché se no non si rende un contributo di lealtà al collegio. Anche perché poi alla fine, al di là di quelle che possono sembrare delle opposizioni, in realtà credo che il concetto è lo stesso affermato da tutti. Quindi ritengo che fare delle considerazioni polemiche senza alcuna utilità pratica non serve proprio.
Caso, però non utilizzerò per polemizzare. Io non sono d'accordo con l'avvocato Lorenzi sui limiti che si riferiva, però non è neanche opportuno polemizzare.
E allora bisogna, secondo me, andare a leggere, invece di richiamare la relazione del dottor Micalizzo, del prefetto Micalizzo, andare a leggere quello che ha detto il dottor Dominici nell'interrogatorio. Ma se non bastasse quello che ha detto il dottor Dominici nell'interrogatorio, si potrebbe andare a leggere un atto che è stato acquisito al fascicolo anche del dibattimento, che sono le dichiarazioni rese dal dottor Dominici il 1 agosto del 2001 al procuratore allora aggiunto della Repubblica, dottor Giancarlo Pellegrino, in merito proprio a questo specifico aspetto. Ma io credo che non si possa dare la prevalenza a delle dichiarazioni del relato rese dal prefetto Micalizio, del relato perché riferite a dichiarazioni che sarebbero state assunte senza alcuna forma di garanzia da parte di ispettori ministeriali rispetto alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto come testimone al pubblico ministero da chi in quel momento era capo della squadra mobile della questura di Genova. Che cosa disse il dottor Dominici in merito a quella specifica del colloquio avuto con il dottor Cantarini quando egli si recò, e mi piace sottolinearlo ancora una volta, dopo la perquisizione, dopo la decisione e l'esecuzione dell'arresto, mentre l'esecuzione era stata ordinata in corso da parte di altri, Cantarini mi disse, questo lo dice alla pagina 2 della foliazione 008538, che vi era stata resistenza da parte degli occupanti, che avevano lanciato oggetti dei piani superiori, che uno dei suoi uomini era stato accoltellato e quindi vi erano state colluttazioni. Cioè, non sta dicendo siamo entrati, abbiamo menato, no. Sta riferendo esattamente queste parole. Credo che faccia scivolare nell'oblio tutte le altre considerazioni del tutto impertinenti e mal orientate che sono state svolte sul punto. Il pubblico ministero ha svolto più seriamente due argomentazioni in particolare in replica. La prima argomentazione riguarda il fatto che l'articolo 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si applichi soltanto a chi non ha eseguito l'arresto e quindi chi non ha eseguito l'arresto possa evidentemente adempiere alle formalità relative alla compilazione del verbale di arresto. Ma noi è esattamente il contrario di quello che il pubblico ministero avrebbe dovuto dire in relazione alla posizione del dottor Dominici, perché un dato è pacifico e noi l'abbiamo documentato attraverso la discussione, che è quello dell'estraneità del dottor Dominici alla perquisizione, al sequestro, quindi alla fase dell'irruzione della perquisizione e del sequestro, alla fase della decisione dell'arresto, che ha addirittura un orario 015-026 di quella notte, non ha eseguito l'arresto e quindi è un soggetto che rientra pienamente nell'ambito di applicabilità del 120 dell'esposizione d'attuazione, che non è una norma qualsiasi, ma è un'espressione di un principio generale, soprattutto se posta in relazione all'inviolabilità della libertà personale, perché si tratta di una fattispecie particolare inserita nell'articolo 13 al terzo comma, che è quella della privazione della libertà personale in deroga all'inviolabilità del principio del primo comma da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che quindi, in base al 120 norma di legge, hanno l'obbligo il più presto possibile di informare e di favorire il controllo della autorità giudiziaria in merito a questa restrizione della libertà personale. È chiaro che se il pubblico ministero, come continua a fare nel capo di imputazione, perché ormai non è più modificabile, ritiene, come sta scritto nel capo di imputazione, che il dottor Dominici abbia partecipato all'esecuzione dell'arresto, non credo che citando la norma possa dimostrare il fatto. Addirittura si potrebbe ritenere, in quanto espressione di un principio generale, che l'articolo 120, se al 479 del codice penale dovesse essere conferita l'interpretazione proposta dalla Procura Generale, fungerebbe addirittura da scriminante, da causa di giustificazione o causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto. E non ripeto ciò che ho già detto nell'ambito della discussione su questo specifico. Altro aspetto della replica del pubblico ministero. Il pubblico ministero dice il 120 comunque, che si applichi o non si applichi a chi ha eseguito o chi non ha eseguito l'arresto, richiede l'indicazione delle fonti dai quali sono stati tratti i dati che hanno condotto all'arresto, che vengono riportati nel verbale d'arresto sottoscritto da chi non ha eseguito questo adempimento. Mi pare che il verbale di arresto e la comunicazione della notizia di reato, che sono gli unici due atti che sono stati sottoscritti dal dottor Dominici, contengano questa indicazione delle fonti attraverso il rinvio e attraverso la produzione degli allegati, che sono gli atti presupposti e fidefacenti rispetto al verbale di arresto, perché sono menzionati specificamente nel verbale di arresto la relazione Canterini, la relazione Nucera, la relazione Panzeri, il verbale di perquisizione e sequestro. Che questi atti siano stati allegati al verbale di arresto, credo che nessuno possa dubitarne e nessuno possa metterlo in dubbio. Questa considerazione introduce un'ultimissima sottolineatura che credo sia utile proprio come contributo finale per il Collegio, per poter, a mio avviso, riporre la massima attenzione in sede di motivazione sul tipo di contestazione che è stata rivolta e che tuttora viene rivolta anche al dottor Dominici, e che mi pare sia una contestazione indubbiamente di 110, di 479, ma che parte quindi relativa ad una fattispecie plurisoggettiva eventuale, come quella del concorso di persone nel reato nel 110, norma peraltro considerata unanimemente la più indeterminata, no, di tutto il sistema penale. L'impostazione invece del ragionamento accusatorio, ed è questo il problema che io ritengo di porre in ultima analisi, proprio come sviluppo della replica che è stata posta, effettuata dal pubblico ministero, è che l'impostazione accusatoria in realtà sembra poggiare più su un concorso necessario nel reato che su un concorso come fattispecie plurisoggettiva eventuale, perché si dà per scontata la sussistenza di un dolo concorsuale che deve essere dimostrato, nel senso che sostanzialmente si indica come dolo concorsuale il dolo del fatto tipico di 479. In realtà, e viceversa, in realtà è questo proprio il problema che avrebbe dovuto essere affrontato e risolto quantomeno a livello di prospettazione da parte della Procura Generale e del Pubblico Ministero. Noi ci troviamo di fronte indubbiamente a una contestazione basata sulla norma più indeterminata, cioè meno chiara e precisa, più vaga e ambigua del codice e del sistema intero del penale, ma la contestazione è ancora più imprecisa e indeterminata da questo punto di vista, perché avrebbe dovuto specificare, dato che non si tratta di un concorso necessario di persone nel reato, in che cosa, in particolare per quanto riguarda il dottor Dominici, si sia concretato il dolo del concorso. Sotto questo profilo, io credo che sia a tutti nota la teoria per la quale, da questo punto di vista, si debba far riferimento al rapporto di causalità del 40, del primo comma del codice penale, nel senso che è proprio, diciamo, l'inse del concorso, del contributo, il fatto di essere un concorso indispensabile. Allora, da questo punto di vista, io credo che a voler applicare correttamente la teoria condizionalistica e la sussunzione sotto leggi scientifiche e logiche certe, noi non possiamo concludere nel senso che si possa affermare l'esistenza di un dolo del concorso da parte del dottor Dominici, per un motivo molto semplice: perché se non ci fosse stato il contributo del dottor Dominici, probabilmente il reato, così come contestato, la fattispecie sarebbe stata contestata ugualmente. E allora questa è la dimostrazione ulteriore che è irrisolto il nodo
delle indicazioni da parte della Procura della Repubblica del dolo di concorso in questa fattispecie concorsuale eventuale. E non si può desumere questo dolo di concorso dal semplice fatto tipico, perché un conto è il fatto tipico, un conto nella tripartizione, nella struttura tripartita del reato e la colpevolezza, alla quale e della quale si deve dar conto anche in motivazione sotto il profilo, in questo caso, del dolo. Del dolo non soltanto, ma anche dell'assenza poi delle cause di esclusione, dell'antigiudice. In conclusione, io credo che anche per il fatto che vi è la dimostrazione documentale dell'assoluta estraneità, perché il pubblico ministero sempre in replica ha in qualche maniera usato una del tutto legittima suggestione, che è stata quella di inserire comunque il dottor Dominici implicitamente e tacitamente in qualunque tipo di atteggiamento da parte dei vertici della polizia, che a nostro avviso hanno operato in maniera del tutto corretta e lecita. Ma è anche certo comunque che il dottor Dominici non abbia fatto parte di quel conciliabolo al quale si è riferito per tutta la discussione in replica il procuratore generale, perché non risulta assolutamente effigiato in quel conciliabolo. E volendo prendere come presupposto granitico del ragionamento concorsuale che vi è stato proposto dal pubblico ministero, io credo che vi sia più di una contraddizione da superare, perché in quel direttorio vi sono persone che oggi sono imputate in concorso con il dottor Dominici, ma vi sono anche persone che non sono mai state imputate in concorso con il dottor Dominici, o vi sono persone che sono state imputate di altri fatti non in concorso con il dottor Dominici. E dato che la sottoscrizione dell'atto è avvenuta da parte del dottor Dominici addirittura il giorno dopo, qui bisogna mettersi d'accordo nell'individuare quello che non è un elemento fondamentale, ma in questo caso specifico e concreto sì, cioè quando sarebbe intervenuto il previo accordo del concorso tra il dottor Dominici e coloro che oggi vengono chiamati a rispondere dei reati che sono contestati come commessi con lui in concorso. La notte stessa, quando il dottor Dominici non c'era, il giorno dopo, quando gli altri non c'erano, e poi, ponendo l'ipotesi del concorso tra il dottor Dominici e soggetti che non hanno sottoscritto l'atto e che non sono oggi imputati di concorso, io credo che il problema importante dal punto di vista logico da superare è quello della incongruenza assoluta della sottoscrizione di un atto da parte di un soggetto con il dolo del concorso a favore di soggetti che poi non devono rispondere del reato? Come sia possibile fare un'affermazione di questo tipo? Lo stesso procuratore generale ha ritenuto che non sia possibile. Tanto è vero che ha cercato di inserire il dottor Dominici nel gruppo di coloro che facevano parte del direttorio, del conciliabolo, dove pacificamente il dottor Dominici non c'è, perché è pacifico agli atti che il dottor Dominici non risulta in nessuna delle riprese firmate della scuola Diaz. Quindi da questo punto di vista io credo che se si andasse in contrario avviso rispetto alla decisione di primo grado, questo aspetto dovrebbe essere preso in analisi proprio come sviluppo ulteriore del ragionamento ribadito in replica da parte del procuratore generale. In che cosa sostanzialmente, la domanda è, in che cosa sia consistito il dolo concorsuale del dottor Dominici e quando sarebbe stato posto in essere, dato che qui il problema è quello della coperta corta, si tira da una parte e ci si scopre dall'altra, sotto il profilo del ragionamento logico, del rispetto della legge di Hume e anche, se mi permettete, un po' anche del dilemma di Jorgensen sulla verità, validità applicata al processo penale insieme con tutti gli altri aspetti che devono essere tenuti presenti nell'ambito del giudizio ex post, perché qui non siamo in un reato tentato, ma un reato consumato, così come viene contestato, e in concreto, a base quindi totale, non a base parziale. Quindi tutti questi sono elementi che vanno tenuti presenti, io ritengo, nella particolarissima analisi della specialissima posizione del dottor Dominici. E il problema che nasce da questa lettura combinata del 120 disposizione di attuazione del 110 e soprattutto dall'assoluta indeterminatezza, che è una violazione del principio di legalità del contenuto del 110, che viene riempito dalla giurisprudenza attraverso tutta questa enunciazione ed elaborazione di teoria alla quale ho sommariamente fatto riferimento, diventa un problema ancora più importante se incastonato, incasellato e calato nella situazione specifica dove noi ci troviamo di fronte. Ad una contestazione di per sé in fatto non chiara e non precisa, che non è stata chiarificata o chiarita né precisata nell'ambito di due gradi di giudizio del merito, che è basata su una norma che è la norma più indeterminata del sistema penale, e questa situazione va a coniugarsi, a sposarsi con una sentenza di primo grado della quale la Procura Generale, sia informazione procura presso il Tribunale, sia informazione procura presso la Corte d'Appello, ha dedotto, ha eccepito e ha censurato la genericità della motivazione. Ma come l'ha censurata? Del tutto labialmente per quanto riguarda la posizione del dottor Dominici. Se la genericità della motivazione della sentenza che viene impugnata rimane da sola, la sentenza non è certamente nulla. Se l'impugnazione che viene rivolta contro una decisione asseritamente generica è a sua volta generica, la sentenza di primo grado passa in giudicato perché è generica l'impugnazione e non c'è specificazione, non c'è chiarezza e precisione, non ci sono elementi individualizzanti rispetto alla posizione del dottor Dominici negli atti di appello, perché non se ne parla proprio. E anzi, il tenore della replica del procuratore generale è la conferma ulteriore che su questo specifico aspetto la procura non aveva argomenti prima, cioè in sede di interposizione dell'appello quantomeno, e meno che meno ha degli elementi ancora adesso in sede di conclusioni finali nell'ambito del giudizio di merito. Quindi io concludo ribadendo quelle che sono state le osservazioni finali circa la genericità degli atti di appello con riguardo alla posizione del dottor Dominici, e quindi circa, e questo in linea di pregiudiziale e diritto, e nel merito chiedo ovviamente la conferma della sentenza.
Quindi inammissibilità dell'appello della procura nei confronti della Dominici e richiedo conferma la sentenza. Bene. Quindi ci aggiorniamo al 18 mattina.
Buonasera.